allora, eccoci con la nostra consueta rubrica del lunedì mattina. Parleremo oggi di contraccezione d'emergenza perché i casi sono molteplici in cui si deve ricorrere a una contraccezione di emergenza. Di cosa si tratta, che tipo di scenario andiamo a scoprire? Lo facciamo come al solito con la professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno professoressa.
Allora, di cosa si tratta? La contraccezione d'emergenza è un metodo che viene applicato in alcuni casi specifici? Come si applica?
Allora, innanzitutto definiamo contraccezione d'emergenza qualsiasi metodo femminile, quindi della donna, che sia farmacologico o no, che è utilizzato dopo un rapporto che si presume fecondante con lo scopo di impedire una gravidanza non desiderata. Questa è la definizione internazionale. Perché parliamo di emergenza? Perché dobbiamo dire una cosa che pochi sanno. Pensate che dopo 30-60 secondi dall'eiaculazione gli spermatozoi sono già all'interno del collo dell'utero e corrono come razzi verso il terzo fecondante, terzo esterno della tuba, dove in caso di ovulazione avverrà la fecondazione, ossia l'incontro tra la cellula uovo e gli spermatozoi. Uno naturalmente basta e avanza, però corrono sui milioni perché di tanti che corrono, uno, il più veloce di tutti, arriverà nel luogo convenuto, come dico io, da millenni di biologia, aspettando la cellula riproduttiva femminile. Perché questo? Perché lo spermatozoo ha una vitalità di almeno 72 ore, quindi arriva come un razzo al terzo esterno della tuba e aspetta l'ovocita, ossia la cellula femminile, che maturi proprio perfettamente. Alcuni dati però suggeriscono addirittura una durata maggiore, una vita maggiore dello spermatozoo in attesa, fino a una settimana. Quindi il concetto è questo: dopo pochi secondi dall'eiaculazione la donna è già in una condizione di avere una flotta veramente di spermatozoi che risalgono negli femminili per fecondarla. Quindi l'emergenza è evidente che è urgente, non bisogna aspettare giorni per intervenire. Questo fatto che lo spermatozoo possa innanzitutto risalire velocissimamente, che abbia almeno 72 ore di vita e di capacità di attesa dell'ovulazione, almeno 72, ci spiega un altro dato che molte donne in ascolto conoscono per vita, ossia che si può restare incinta con un rapporto anche subito dopo la mestruazione. Perché questo? Perché, come abbiamo detto, data questa capacità di sopravvivenza e di attesa e il fatto che l'ovulazione a sua volta può anticipare, soprattutto quando c'è un rapporto molto desiderato, ecco che noi possiamo avere un concepimento non solo in 14esima giornata, che è il giorno canonico dell'ovulazione in un ciclo di 28 giorni, contando sempre dall'inizio di una mestruazione a quella successiva, ma si può avere un concepimento, come dicevo, anche a ridosso della mestruazione. In particolare voi direte, allora, qual è la probabilità? Pensate che la probabilità è ancora alta. Uno studioso ha dedicato molta parte della sua vita a calcolare esattamente tutta la probabilità di concepimento a seconda del giorno del ciclo e si è visto che esiste una percentuale ancora alta, 2,5% di probabilità di concepimento per una mestruazione avvenuta per una ovulazione con un rapporto, quindi avuto 6 giorni prima dell'ovulazione, in ottava giornata dall'inizio del flusso, quindi proprio subito dopo la mestruazione. Probabilmente qualcosina, qualche probabilità resta anche nei giorni precedenti. Ecco perché noi medici, in particolare noi ginecologi, diciamo sempre alle donne che nessun giorno è sicuro e che sempre bisogna usare una protezione contraccettiva assoluta, contraccezione ormonale per la donna e, come vedremo, profilattico usato sempre con intelligenza e consistenza, cioè in tutti i rapporti dal maschio.
Ecco. Bene, nel caso in cui purtroppo, insomma, magari una gravidanza che non si è pensata di voler avere, accade per l'appunto quello che lei ci sta raccontando, in che modo è possibile però poter effettuare questa contraccezione d'emergenza?
Sostanzialmente noi abbiamo 4 metodi che ci possono aiutare. Fin dal 1974, pensate, quindi 34 anni fa, si poteva utilizzare una pillola ad alto dosaggio. Questo metodo era stato pensato da un ginecologo canadese, un certo dottor Yutzper, un nome tremendo, è difficile da pronunciare. Comunque questo uomo, questo medico, aveva notato che se noi davamo due pillole subito dopo il rapporto a rischio e due pillole dopo 12 ore di quelle proprio più pesanti con 50 grammi di estrogeni, oppure di quelle più leggere, 4 subito e 4 dopo 12 ore, si poteva evitare una gravidanza con una certa probabilità. Ricordo anche che bisognava dare, perché adesso non le usiamo più, una botta di antinausea pazzesca, perché 4 pillole subito e 4 pillole dopo 12 ore sono una dose non da poco, che poteva dare a moltissime donne anche una nausea fastidiosissima. Il secondo metodo, che adesso è quello più in uso nel mondo e anche in Italia, è un progestinico ad alte dosi, una sostanza che si chiama levonorgestrel, presente tra l'altro anche in molte pillole e in una spirale, che è la vera pillola di emergenza. Originariamente era stato disegnato con due compresse da 0,750 mg, comunque il concetto era di prenderne una subito, una dopo 12 ore. Poi si è visto che funziona benissimo se prese tutte e due insieme, adesso l'ultima confezione ha un'unica pillola. Perché questo? Perché si è visto che tante donne sono talmente sbadate che prendevano la prima e si dimenticavano la seconda, e questo riduceva l'efficacia. Quindi diciamo che appena si realizza che c'è stato, o perché si è avuto profilattico, o perché si è avuto un rapporto non pensato, o perché si è fatto al conto dei giorni e poi ci si rende conto che in realtà non è affidabile, ecco che insomma nel momento in cui si rende conto che c'è un rischio di concepimento non desiderato, bisogna andare dal medico come si duri e farsi prescrivere, chiedere che venga prescritta la pillola del giorno dopo. Il terzo metodo è una spirale che viene inserita in utero fino a una settimana dal rapporto a rischio. Fondamentalmente questo però è un metodo che noi italiani usiamo pochissimo e solo nelle donne che abbiano già avuto dei figli, questo perché nessuno di noi si sogna di mettere su una spirale in una donna che non ha ancora avuto un bambino, questo perché vogliamo essere certi che la fertilità sia perfetta e soprattutto non correre nemmeno un rischio minimo di un'infezione ascendente, cioè che vada poi a interessare le tube, anche perché sappiamo che giovani e giovanissime spesso non sono attente alle malattie sessualmente trasmesse, non usano sempre profilattico e quindi questo rischio è maggiore, data anche la promiscuità dei giovani. Il quarto metodo è la famosa pillola RU486, il mifepristone, che è un antiprogestinico, che in Italia però non è approvato con questa indicazione, ha solo un'indicazione per l'interruzione di gravidanza in ambito ospedaliero. Quindi la sostanza è che oggi noi utilizziamo questo levonorgestrel ad alta dose, un'unica pillola, un'unica formulazione, quando sono in giro ancora le scatole con due pillole se ne prendono tutte e due insieme, oppure una unica pillola al più presto, subito dopo il rapporto a rischio.
Ecco, ma quanto è frequente questa emergenza e poi in generale quante possono essere le gravidanze non desiderate?
Sostanzialmente, guardi Roberto, innanzitutto diciamo che purtroppo lei pensi che l'anno scorso sono state vendute in Italia 370.000 pezzi di pillola d'emergenza. Il dato ancora più inquietante è che il 59,5% di queste pillole è stata venduta alle ragazze tra i 14 e i 20 anni. Quindi in 6 anni le giovanissime consumano più contraccezione emergenza delle donne nei 30 anni successivi. Questo è un dato estremamente critico che ci fa riflettere da un lato sul fallimento evidentemente dell'educazione contraccettiva e sentimentale che abbiamo dedicato alle nuove generazioni e dall'altro al fatto che ogni volta che una ragazza ha un rapporto in cui pensa che ci sia un rischio di concepimento significa anche che si è esposta al rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmessa. Ricordo che le varie malattie, che sono 30 quelle sessualmente trasmesse, solo in netto aumento in Italia, parliamo di un incremento da 6, 8, in alcune aree 10 volte nell'arco di 10-15 anni. Quindi parliamo di un grande rischio poi per la fertilità, per esempio se contratta la clamidia, di papillomavirus, quindi verruche venere o addirittura in situazioni di precancerosi o di cancro cervicale, ma anche anale o della bocca. Parliamo di malattie gravissime come il rischio di AIDS, quindi ragazzi dovete proteggervi, perché significa giocarsi il futuro, certo, da tanti punti di vista, anche per tutto il resto della vita. Le gravidanze non desiderate, lei chiedeva giustamente, si pensa addirittura che il 50% delle gravidanze inizi con un concepimento definito accidentale, il famoso per caso. Ecco, questo per caso può essere dovuto a mancata contraccezione o a fallimento del metodo usato, per esempio rottura del profilattico o il fallimento di un metodo naturale. Poi, di queste gravidanze che non erano state pensate, che non sono volute, la metà circa, quindi il 50%, termina con l'interruzione di gravidanza. L'altra metà viene mediamente accettata più o meno volentieri. Ecco che allora dobbiamo renderci conto che se noi facciamo una contraccezione adeguata eviteremo tutto questo disastro. Nell'emergenza eviteremo però almeno quel 50% di interruzioni che poi finisce di fatto in aborto.
Allora professoressa, rimangono pochissimi minuti, però insomma cerchiamo di ridistribuire anche i ruoli. Sembra sempre la donna protagonista di questi temi, invece cerchiamo anche di capire quanto contano i maschi in questo fallimento contraccettivo.
Guardi, questa è una domanda giustissima, perché i maschi purtroppo pesano tantissimo. Di nuovo voglio darvi i dati di vendita del profilattico, perché così non si discute sulle opinioni e sulle idee. Allora, pensate che nel 95 la vendita è stata intorno ai 98 milioni e 200 mila pezzi circa. Poi nel 99, che è stato l'anno in cui c'è stato il massimo allarme nei confronti dell'AIDS, era salita a 115 milioni di pezzi circa. Questo perché naturalmente anche i maschi hanno detto: accidenti, qua devo stare attento perché se mi prendo qualcosa. Cosa è successo poi? Che sono usciti i farmaci per la cura dell'AIDS, la malattia adesso non è più fatale, è diventata una malattia cronica, seppure molto molto impegnativa, ed ecco che l'allerta di autoprotezione è drasticamente calata. Nel 2005 il consumo di profilattici si è ridotto a 100 milioni qualcosina, quindi praticamente è tornato ai livelli del 1995. Adesso è di nuovo un pochino in risalita, ma se voi pensate a quanto è aumentata la promiscuità e i rapporti quindi con persone diverse dal 95 a oggi, è evidente la forbice che si è creata. La protezione nei confronti di malattie sessualmente trasmesse e concepimenti indesiderati a parte dei maschi è rimasta a livelli stabili negli ultimi 13 anni, in compenso c'è una promiscuità nettamente aumentata, e questo significa che è aumentato drasticamente sia il numero di concepimenti non voluti, sia di donne e di uomini che si espongono poi a contrarre e trasmettere, diventando degli untori, le malattie molto gravi di cui abbiamo parlato.
Chiaro. E allora, ricordate, questi temi sempre li potete trovare su www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org. Appuntamento a venerdì, grazie professoressa, un abbraccio, buona
grazie
settimana.